8 e 9. Controradio Newsline Estate.
Alle 19 passate da 5 minuti, una buona sera da Chiara Brilli in studio per l'ultimo appuntamento di oggi con l'informazione regionale. Visita stamani degli investigatori di Polizia e Guardia di Finanza nella sede della Loggia Sagittario a Prato nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura Pratese sul caso che ha coinvolto Tommaso Cocci, l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia, al Consiglio Comunale Pratese al centro di un ricatto per una foto intima inviata dopo essere stato adescato online. Affiliato e già segretario della stessa loggia, ma in sonno da giugno scorso. Secondo quanto emerso, l'attività odierna degli investigatori sarebbe finalizzata ad acquisire documentazione relativa all'attività e affiliati della loggia, di cui la Procura Pratese aveva già disposto l'acquisizione degli elenchi. La Commissione del Ministero dell'Ambiente ha detto sì al nuovo master plan dell'aeroporto fiorentino di Peretola. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i lavori potrebbero partire prima della fine dell'anno, mentre ai nostri microfoni il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, da sempre contrario all'ampliamento dello scalo e candidato alle prossime elezioni regionali per AVS, dice che la sua amministrazione ricorrerà contro ogni progetto di ampliamento. Sentiamo.
Dal 2011, quindi sono quasi 14 anni e mezzo che l'iter dei vari progetti è stato avviato, e tutte le volte ci viene raccontato che siamo pronti a far partire lavori, partiranno entro la fine dell'anno piuttosto che alla fine del mese. In realtà è un passaggio, quello della commissione di via, che arriva con grande ritardo. Nel senso, la commissione di via, i tecnici del ministero hanno fatto un lavoro molto lungo, ben più lungo di quelle che erano le scadenze previste dalla legge. Non abbiamo ancora letto queste 13 prescrizioni, vediamo che cosa avranno inserito i tecnici del ministero. Dal nostro punto di vista, proprio da un punto di vista tecnico prima ancora che politico, anche in questo nuovo progetto ci sono tantissimi aspetti che non tornano, che non quadrano, e quindi, come dire, se confermano le intenzioni proponenti ENAC e Toscana dei Porti di andare avanti nonostante quello che ci sarà scritto nelle prescrizioni, quindi arriverà poi il decreto di via e la conferenza dei servizi, quindi altro che fine anno, stiamo parlando di tempi ben più lunghi. Noi comunque siamo intenzionati ovviamente a far valere le nostre ragioni nei tribunali, come è successo in passato su tutti gli altri progetti. Ora non voglio farla semplice, ma insomma credo che tutti quegli elementi di criticità che hanno fatto bocciare nei tribunali i progetti passati ci siano pienamente anche in questo progetto, e quindi noi come amministrazione comunale, insieme anche agli altri comuni che da sempre su questo tema fanno una battaglia politica, saremo costretti ad impugnare gli atti e andare in tribunale.
Quindi mi faccia capire, un partito della coalizione stappa una bottiglia di champagne un altro va in tribunale?
Beh, non c'è dubbio su questo tema. Da un punto di vista politico è indubbio che dentro la coalizione di centro-sinistra ci siano opinioni molto diverse, insomma Alleanza Verdi e Sinistra, ma anche il Movimento 5 Stelle, ma anche una parte del PD, ci siano opinioni molto diverse. Per quanto riguarda Alleanza Verdi e Sinistra, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio che nella definizione del programma di mandato della legislatura regionale ci sono tanti temi su cui troveremo un punto di caduta, su cui stiamo lavorando. Sul tema dell'attuale progetto e quindi dell'ipotesi di una pista parallela e di un potenziamento dell'aeroporto di Firenze, noi non siamo d'accordo, prendiamo atto che ci sono opinioni diametralmente opposte, insomma, rispetto anche alla visione di Gianni su questo, quindi su questo non è possibile trovare una forma di mediazione. È un progetto già partito, un master plan già presentato, noi su questo manteniamo fermamente la nostra contrarietà.
Intanto, su un'altra annosa questione urbanistica, ovvero lo stadio Artemio Franchi, la giunta del comune di Firenze ha approvato la variante al progetto dello stadio, su cui è in corso il restyling. Tra i principali interventi di questi mesi è stato realizzato il primo livello della nuova curva Fiesole. Il provvedimento prevede di concentrare i lavori nei cantieri già aperti, anticipando alcuni interventi previsti nella seconda fase, posticipandone altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito. La delibera contiene anche l'aggiornamento del progetto definitivo complessivo di riqualificazione. Per quanto riguarda gli altri lavori realizzati in estate, è stato fatto lo smontaggio delle vecchie guaine, il rinforzo strutturale dei solai, la nuova guaina, il nuovo intonaco antisfondellamento intradosso con la nuova imbiancatura. La torre è oggetto di un intervento di completo restauro, compresa la sostituzione degli infissi, e i tempi aggiornati dei lavori saranno comunicati una volta che uscirà il cronoprogramma. Intanto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, starebbe lavorando ad un incontro con la proprietà dell'ex teatro comunale e la soprintendenza per cambiare colore ai pannelli del cosiddetto cubo nero e ridurne l'impatto visivo. Facciamo il punto nel servizio di Raffaele Palumbo.
Ora si cerca di correre ai ripari e l'idea, quando ormai la frittata è fatta, è quella di cambiare colore al cosiddetto cubo nero che sovrasta l'ex teatro comunale di Firenze, per cercare di limitare il danno e di derubricare tutta la vicenda a fatto meramente estetico. In fondo, se si nota meno, occhio non vede, cuore non duole. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, sta lavorando ad un incontro proprio per andare in questa direzione, ovvero cambiare colore al blocco con le due torri di Ottone e Brunito. Incontro con la proprietà, la Heinz, il colosso immobiliare texano, e la sovrintendenza. La proprietà sarebbe disponibile a discutere, ma il problema è che il progetto, tutto il progetto, è stato seguito, monitorato, controllato e approvato nel corso del tempo proprio dalla sovrintendenza, in ogni caso dalla commissione urbanistica in Palazzo Vecchio, ieri interamente dedicata al tema. Viene fuori che comunque il comune avanzerà una sua proposta. L'idea è quella di appellarsi alla clemenza della corte, ovvero della proprietà, che ha adesso in mano ogni veto possibile sul da farsi. Dal canto suo il comune e il PD si libera da ogni responsabilità, attribuendo la paternità del percorso, giudicato comunque regolare e completo, alla suddetta sovrintendenza, che all'epoca di fatti era guidata da Andrea Pessina e che per il capogruppo del PD Luca Milani doveva vigilare e autorizzare i colori dell'edificio. Su questo il comune ha chiesto alla sovrintendenza tutti gli incartamenti e resta in attesa. Forse qualcosa si capirà dalle carte, perché così a memoria Pessina ha fatto sapere che non sa, non ricorda.
Intanto a Firenze c'è una nuova tendenza immobiliare, quella dei microlocali, non più appartamenti da 30 o 40 metri quadri, ma veri e propri mini spazi abitativi da 10 a 18 metri quadri, poco più di un box auto, di un loculo, in vendita sul mercato a cifre importanti. Sentiamo Viola Giacalone.
La Nazione Firenze riporta alcuni casi eclatanti. Un esempio in Via della Condotta, quarto piano di un palazzo storico. 10 metri quadri equivalenti a un balcone medio, trasformati in abitazione irregolare, letto singolo, bagno con doccia, mini cucina e persino una cameretta soppalcata. Tutto nuovo di ristrutturazione, certo, e composizione strategica, a due passi da Piazza della Signoria. Il prezzo per comprarla però ammonta a 130.000 euro, pari a 13.000 euro al metro quadro. Gli operatori immobiliari parlano chiaro, è una soluzione pronta per la messa a reddito. Non a caso nel mercato degli affitti brevi un alloggio del genere può fruttare fino a 1.120 euro per tre notti su Airbnb. In centro città l'investimento si ammortizza rapidamente. Gli esempi non mancano. C'è Piazza del Carmine con un micro locale da 15 metri quadri con letto matrimoniale, bagno e corte interna, in vendita a 100.000 euro. In Via dell'Agnolo spunta un 12 metri quadri senza finestre, solo un'apertura sul corridoio, mentre in Via del Moro si sale a 17 metri quadri con prezzo da 175.000 euro, soppalco, angolo cucina, bagno e addirittura lo spazio per un tavolino. In Via delle Caldaie, zona Santo Spirito, un altro micro locale ad uso ufficio è proposto a 112.000 euro, completo di letto matrimoniale, doccia e micro cucina. Fuori dalle mura la formula diventa più accessibile. In quartieri come Piazza Leopoldo, Isolotto e Piazza Dalmazia compaiono queste micro stanze fino a 17 metri quadri, spesso accatastate come C3, ovvero uso produttivo. In questi casi, pur potendo installare le utenze, non è legale abitarci senza cambio di destinazione d'uso, un procedimento lungo e costoso. I prezzi però sono sensibilmente più bassi.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Continuiamo a raccontarvi i numerosi flash mob, presidi, letture, iniziative promosse sul nostro territorio nei prossimi giorni a sostegno del popolo palestinese e della missione umanitaria civile che è in viaggio. Parliamo naturalmente di Sumud Flottiglia, stasera flash mob per Gaza promosso dal collettivo ex GKN, la nona edizione dell'Urlo per Gaza. Siamo in collegamento con Massimo Cortini del collettivo, ben trovato, buonasera.
Buonasera a voi e grazie dell'invito.
Un appuntamento che è stato ripetuto in un'estate difficilissima anche per l'avvertenza GKN, ma che non ha fatto cessare la partecipazione dei cittadini a questo urlo collettivo per dire basta e soprattutto a sostegno della popolazione palestinese.
Sì, sono perfettamente d'accordo, basta vedere i risultati. Abbiamo fatto il 27 agosto con l'ottavo flash mob lì a Coverciano, che era partecipatissimo. Quello di stasera è il nono urlo per Gaza, per dire stop al genocidio, per gridare forte alla Palestina libera. E si unisce, diciamo, alla mobilitazione nazionale a sostegno della Flotilla, e un'azione umanitaria, diciamo, dal basso, che coinvolge una comunità grandissima che ancora una volta si può dire che dimostra di sapere da che parte stare. È la stessa comunità che in questi 4 anni ha sostenuto e ha abbracciato la nostra fabbrica, la nostra lotta, che ha capito l'importanza di convergere tutti e tutte insieme, perché nessuno si salva da solo in pratica, e perché questa è una lotta collettiva per un futuro migliore, senza più guerre, fatto di pace, lavoro, di diritti, e per la giustizia climatica e sociale. Organizzeremo anche il 10º, 11º, 12º flash mob l'urlo per Gaza, perché l'economia di guerra che porta a questo massacro, a questo genocidio del popolo palestinese, si può dire che è la stessa che chiude le fabbriche come la nostra, è la stessa che vuole la riconversione bellica, e che crede in pratica che l'unica economia possibile sia quella del riarmo.
Ecco, a questo proposito, Cortini, per ribadire anche questo messaggio, intanto ricordiamo anche per chi ci scrive l'appuntamento questa sera in Piazza Dalmazia alle 20:30 per l'urlo per Gaza. Il 10º ci sarà domani sera, dunque subito a ridosso, in un appuntamento che sottolinea il collegamento tra le diverse lotte che ci stava raccontando. Davanti ai cancelli dell'ex GKN ci sarà un DJ set, ma se vuoi qui tra noi il futuro con Cosmo Enea Pascal a partire dalle 21, e poi alle 22 appunto la musica verrà fermata di colpo per un altro urlo per Gaza. Vi seguiremo, grazie a Cortini e al collettivo ex GKN.
Grazie a voi e buona serata, e alla prossima occasione.
E vi raccontiamo anche altre iniziative nell'ambito appunto del nostro spazio City Gaza. Questa mattina presidio sotto il rettorato dell'Università di Pisa, in concomitanza con tanti atenei e uffici scolastici regionali, affinché le istituzioni scolastiche e accademiche prendano posizione in sostegno della Global Sumud Flottiglia. La resistenza è la nostra bussola, corteo fiorentino promosso per il 6 settembre da Firenze per la Palestina. Il ritrovo sarà alle 18 in piazza San Marco. La CGIL, insieme ad altre associazioni che compongono la Via Maestra, invita a partecipare a Livorno il 5 alle 18 in Piazza Grande, il flash mob poi alle 11 del 6 settembre su Ponte Santa Trinità a Firenze, il 7 settembre alle 17 alla Lizza a Siena. E i sindacati, la CGIL e la FILT CGIL di Livorno, sostengono la missione Global Sumud Flottiglia. Livorno, il suo porto e la sua comunità ha da sempre mostrato grande sensibilità per le popolazioni di qualsiasi nazionalità ed estrazione sociale che attraversano difficoltà. Nel caso della missione umanitaria, se venisse ostacolata o peggio ancora repressa, la FILT e la CGIL mobiliteranno i portuali e tutto il mondo del lavoro. Siamo pronti, si legge in una nota, a bloccare le attività nei porti di Livorno e Piombino. Nel fine settimana, intanto, dal 5 al 7 settembre avrà luogo il campeggio No Base, difendiamo la nostra terra, al presidio di pace dei Treppini a San Piero a Grado, a Pisa, dal genocidio in Palestina, riarmo globale, dalla costruzione della nuova base nel cuore di San Rossore a Pontedera, alla devastazione delle terre. Il movimento No Base prova a costruire un ulteriore passaggio per consolidare l'opposizione alla nuova base militare. Davide Sicca è del comitato No Base.
Saranno tre giorni molto, molto ricchi, per noi molto importanti, di discussione, di confronto e di mobilitazione contro la nuova base militare. Sono tre giornate appunto che si svolgeranno proprio al presidio di Pace dei Treppini, che è nel cuore del parco regionale di San Rossore, a San Pieragrado, che è uno dei luoghi dove è previsto che venga costruita questa nuova mega base militare, che ricordiamo una base militare che prevede la cementificazione di 140 ettari di territorio, che corrispondono a 200 campi da calcio a 11, di cui 100 proprio nel parco di San Rossore, disboscando gli alberi, e 40 a Pontedera, e che si costerà mezzo miliardo di euro. Quindi noi con questi tre giorni vogliamo discutere di molteplici questioni sul perché vogliamo difendere il nostro territorio dalla base militare, e quindi parlare della difesa del parco di San Rossore con tutte le associazioni e le persone che lo vivono, approfondire quali sono le connessioni tra le varie infrastrutture militari sul nostro territorio, dal Camp Derby al porto di Livorno all'aeroporto di Pisa fino a questa nuova base militare, e continuare a discutere anche di come noi siamo convinti che, nonostante siamo piccoli e la guerra è grande, a partire dai nostri territori possiamo veramente fare qualcosa per contrastarla, e contrastare dire questo progetto per noi è una delle prime esempi di come possiamo effettivamente mettere in discussione questo sistema di guerra che dall'Italia alla Palestina a tutto il resto del mondo porta soltanto distruzione e sofferenza per i popoli.
Ed un evento è stato organizzato da Dietro le Quinte Teatro con il patrocinio del Comune di Firenze per il prossimo 11 settembre alle 19 al Giardino dell'Orticoltura, un evento aperto a tutti che intreccia letture, monologhi, poesie e musica per manifestare il dissenso verso la guerra e ribadire il ruolo di Firenze, città di pace. Ce ne parla Jacopo Del Sole, direttore artistico.
Abbiamo pensato proprio appunto con il Comune di organizzare una cosa che prendesse in particolare due cose. Una, il fatto che accomunasse tutti gli attori di teatro, tutti i teatranti, tutti gli artisti, ma anche i musicisti, perché no, che in qualche maniera facessero sentire la propria voce in maniera unica. Questa era, una secondo me, una necessità che ognuno andava un po' a macchia di leopardo, un po' sparso, invece era secondo me utile, e abbiamo così lanciato un appello affinché tutti, comunque chi volesse, potesse mettere la propria voce. Dopodiché l'altra cosa importante secondo noi era, poi dopo le cose che purtroppo sono precipitate su Gaza, ma anche dare voce a tutte le richieste di pace, perché comunque purtroppo si stanno un po' moltiplicando i fronti di guerra, e quindi sì, Gaza, ovviamente Gaza, perché cioè, purtroppo la situazione veramente sta precipitando di giorno in giorno, ma anche appunto il Sudan, l'Ucraina, la Siria, in generale tutti i fronti di guerra. Quindi questo è stato un po' il nostro focus, no? La nostra punto di necessità. Dopodiché abbiamo lanciato appunto questo appello, e devo dire che insomma avremo molte persone che quel giorno saranno lì a leggere parole di pace, a leggere parole contro la guerra.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Venerdì 26 settembre il talk con il candidato premio Nobel per la pace Michelangelo Pistoletto e Ruggero Poi. L'incontro tra i due giganti del jazz Enrico Rava e Fred Hirsch. Riccardo Tesi, i Bitoi e il loro progetto immersivo tra musica e natura.
E poi il suonatore di basso. Viaggio lungo le tappe fondamentali della musica italiana insieme a Gianni Maroccolo. Dai CSI ai Litfiba fino ai PGR. Special guest Andrea Chimenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 16 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
I popoli dei libri. Torna il Balagan e la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate, per inseguire di nuovo ostinatamente le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del cupolone verde in via Farini a Firenze.
Giovedì 4 settembre incontro con Raiz, storica voce degli Alma Megretta, e presentazione dell'ultimo disco dell'orchestra multietnica di Arezzo. Prenotazioni su balagancafè@firenzeebraica.it.
Rock
Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Alle 19:25 rientriamo con le notizie di Newsline. Registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro localizzato a 2 chilometri a sud-est dall'Abetone sull'Appennino Pistoiese. Il sisma è a 300 chilometri di profondità, è stato percepito in modo distinto dalle persone, ma al momento non risulta che abbia causato danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita non solo nella provincia di Pistoia ma anche in quella confinante di Lucca. Tutti dall'urologo e la libera professione decolla. Fatturati alle stelle per il dirigente di quest'area clinica a Careggi nelle prestazioni intramenia è quanto emerge dai dati pubblicati sul sito dell'azienda ospedaliera diretta da Daniela Matarrese. Ci dice tutto Sandra Salvato.
Sarà forse merito delle campagne di prevenzione, oppure a causa della crescita della popolazione in età da controllo urologico. Sta di fatto che Careggi ha letteralmente visto decollare le prestazioni intramenia in questa specifica area clinica, portando al dirigente di riferimento, il professor Andrea Minervini, incassi per oltre 1.300.000 euro. La libera professione presso l'ospedale fiorentino, scelta spesso dal paziente per aggirare le liste d'attesa, sta conoscendo una parabola in crescita, soprattutto in urologia. Dunque visite per la prevenzione, il trattamento oncologico di rene, vescica e prostata, come anche per disturbi della menzione, calcolosi, difetti funzionali. Un settore che, stando ai dati pubblicati dall'azienda ospedaliera sul proprio sito, aumenta il volume d'affari di circa il 30%. Cifre record anche rispetto al resto del territorio toscano, dove tra il 2023 e il 2024, relativamente alle attività specialistiche, quindi esclusa la chirurgia, la libera professione rimane ai livelli di sempre, intorno alle 450.000 prestazioni, salite invece del 5% a Careggi, che sconta una leggera flessione sul piano dei tempi utili indicati dal Ministero della Salute per gli interventi. Quello per il tumore alla prostata arriva appena al 57% nella prima metà del 2025, un dato parziale che dovrà misurarsi anche col numero di operazioni effettuate nel 2024, ossia 821. Ma il nosocomio fiorentino, si scrive nella relazione sulla performance dell'anno passato, risulta comunque avere i risultati migliori a livello regionale.
Addio a Giorgio Armani. Con la sua scomparsa l'Italia perde non solo un grande stilista ma un simbolo di eleganza e genio creativo che ha portato il nome del nostro paese nel mondo, così sui social il governatore toscano Eugenio Giani, che ricorda lo stilista scomparso. Armani aveva avviato la sua carriera proprio a Firenze, città con cui ha mantenuto sempre un legame speciale, sarà ricordato con affetto e riconoscenza, lo ribadisce la sindaca di Firenze Sara Funaro. Cordoglio anche da parte del sindaco di Forte di Marmi, Bruno Mursi, che ne ricorda il recentissimo acquisto della capannina, locale simbolo della Versilia, da parte dello stilista appena la settimana scorsa, il 27 agosto. Raffaello Napoleone, amministratore delegato di PT Immagine, ricorda Armani che sin dagli esordi della sua carriera aveva stretto un forte legame con Firenze prima e con PT Immagine poi. Era il 74 quando presentò per la prima volta al pubblico le sue creazioni nella Sala Bianca di Palazzo Pitti insieme ad altri giovani stilisti. Nel 92 l'allora sindaco Morales consegnò ad Armani il fiorino d'oro della città per essere stato uno dei principali creatori della moda italiana. Siamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla Toscana cielo nuvoloso, molto nuvoloso in mattinata sulle province settentrionali con locali piovaschi, poco nuvoloso parzialmente altrove. Tendenza poi ad un rasserenamento generale dal pomeriggio. Venti occidentali, mari poco mossi, temperature quasi stazionarie. Le 19:29 minuti, tra qualche istante la linea al GR di Popolare Network. Newsline torna domattina nell'edizione delle 8 dalla redazione. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.